Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a un'altra puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si racconta. Dedichiamo le prime puntate a una rassegna sui temi dell'Agenda 2030 ed esploriamo come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. In questa puntata esploreremo qual è l'impatto ambientale quando produciamo, consumiamo oppure sprechiamo il cibo. Lo facciamo insieme a Claudia Giordano, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, con cui parliamo proprio degli sprechi alimentari e del loro impatto sull'ambiente. Poi andremo in visita nell'azienda agraria dell'Università di Bologna in compagnia del suo direttore, Rino Gelfi, per capire cosa si fa letteralmente in campo per rendere la filiera di produzione agroalimentare più sostenibile. Iniziamo quindi questo lungo viaggio e partiamo proprio dalla fine, cioè dal momento in cui il cibo viene buttato. Partiamo quindi dallo spreco alimentare e ci facciamo guidare da Claudia Giordano, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari.
Quando parliamo di spreco alimentare, parliamo di tutto il cibo che non viene consumato, quindi viene prodotto lungo una filiera, a volte anche lunghissima, e poi alla fine non viene consumato. Nel mondo, a livello globale, vengono sprecati 931 milioni di tonnellate all'anno, di cui il 60% viene sprecato a livello domestico, quindi da noi, nelle nostre case, e il 26% da il food service, quindi la ristorazione, e il 13% dal retail, dalla vendita.
È proprio a livello del consumatore domestico che si concentra quindi lo spreco alimentare. Ma c'è un altro dato interessante.
La cosa ancora più interessante è che in verità questo spreco molto alto a livello del consumatore si registra anche nelle economie non così avanzate, dove nelle aree urbane, dove si vanno a creare delle classi medie con una disponibilità di reddito più alta rispetto a quella del paese, che tendono ad assumere delle abitudini alimentari, quindi di acquisto e consumo e anche di dieta, che ricalcano un po' la dieta, diciamo, occidentale, di tipo anglosassone, quindi con molto consumo di carne, sale, zuccheri, derivati animali, e anche le abitudini di acquisto, probabilmente anche di gestione e spreco, tendono a livellarsi. Si parla di spreco medio a livello domestico nelle economie avanzate di 79 kg per persona all'anno, mentre nelle economie meno avanzate siamo tra i 76 e i 90 kg.
Tutti i passaggi della filiera di produzione del cibo, dal campo alla tavola, hanno un impatto ambientale. All'appello non manca nemmeno lo spreco alimentare.
Se lo spreco alimentare fosse un paese, sarebbe il terzo per quantità di emissioni a livello globale, dopo Stati Uniti e Cina. Questo perché? Perché i nostri stili alimentari, le nostre diete, chiaramente producono dei livelli di emissioni di CO2 e gas climalteranti molto alte, soprattutto per l'alto consumo di proteine animali e prodotti di derivazione animale, quindi stiamo parlando di carne, formaggi, latticini, no?
Alimenti diversi quindi hanno impatti ambientali diversi. Il ragionamento sullo spreco alimentare quindi si deve allargare e ha bisogno di tenere in considerazione non solo l'idea di spreco in sé per sé, ma anche la sostenibilità delle nostre abitudini alimentari.
Per questo motivo noi cerchiamo sempre di inserire il food waste, quindi tutto il tema dello spreco alimentare, all'interno di un discorso su sustainable food systems, quindi su sistemi agroalimentari sostenibili, perché ridurre lo spreco alimentare a livello del consumatore e basta, senza cambiare le nostre abitudini alimentari, di per sé potrebbe non essere un'azione efficace. È un discorso che dovrebbe essere approcciato appunto in maniera olistica, proprio per come raccomandato dall'Agenda 2030, no? Quindi diete sostenibili, sistemi di produzione sostenibili e riduzione degli sprechi alimentari, quindi una ridotta pressione sulle risorse naturali tutta.
Ma in questo lungo e complesso viaggio nella filiera della produzione agroalimentare, un altro ruolo chiave è sempre stato e continua ancora a essere quello dei consumatori. Sentiamolo sempre dalle parole di Claudia Giordano.
La società civile è sempre stata più avanti di tutti, cioè ha iniziato prima di tutti a occuparsi del problema dello spreco e a cercare di risolverlo. Noi pensiamo che l'Università di Bologna ha iniziato a occuparsi di questo tema già negli anni 90 e da noi, nel nostro gruppo, è stato fondato uno spin-off, la Spinout Market, che si occupa per esempio di recuperare il cibo dai supermercati per la redistribuzione alle charity. Tra l'altro Bologna ha tanti belli esempi per questo, c'è Campi Aperti, per esempio, che è una rete di produttori locali, di biologico autocertificato, è una rete grandissima, ormai importantissima, hanno mercati tutti i giorni in diversi punti di Bologna. C'è, secondo me, una grossa sensibilità da parte della cittadinanza, che è il motivo per cui noi nell'ambito nostro di ricerca cerchiamo di spingere per la creazione di questi tavoli del cibo, perché se la cittadinanza ha la possibilità di esprimersi sulle decisioni che hanno a che fare con tutta la filiera agroalimentare, probabilmente la domanda è ben diversa dal consumo che registriamo oggi, non so, buona parte del cibo comprato in supermercato, a prescindere dalla stagionalità, no? Secondo me c'è molto spazio, ecco, nella cittadinanza per portare avanti questo tipo di progetti, c'è una domanda.
Gli esempi di cui ci ha parlato Claudia Giordano propongono da anni un modello di filiera di produzione agroalimentare, la cosiddetta filiera corta, che ha l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente sotto vari punti di vista. E in questo senso, il beneficio dovuto alla prossimità tra produttore e consumatore, che accorcia appunto la filiera, non è solo legato alla riduzione degli spostamenti, ma è anche connesso a una ridotta necessità di fare scorte, quindi in una qualche misura va a modellare e cambiare un'abitudine di acquisto. Sentiamolo dalle parole di Rino Gelfi, direttore dell'azienda agraria dell'Università di Bologna e professore associato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari.
Questo delle filiere corte è un tema molto sentito, solitamente al termine filiera corta si associa naturalmente, istintivamente, il principio, diciamo, del chilometro zero, cioè di un consumo per quanto possibile locale. Ritengo che certamente questo del consumo locale aiuta a ridurre gli sprechi, aiuta a ridurre l'impatto ambientale, ma da solo probabilmente non è sufficiente a garantire una riduzione dell'impatto ambientale. Le faccio un esempio. Se lei anche consuma una mela nel mese di aprile, prodotta anche a pochi chilometri o addirittura a poche centinaia di metri da casa sua, è una mela che comunque dalla scorsa estate fino a questo mese di aprile è stata conservata, probabilmente anche con delle tecniche non sempre troppo rispettose dell'ambiente. Dall'altra parte potrai trovare anche disponibili delle mele che provengono da un altro emisfero in questa stagione, dove sono state prodotte, che sono state trasportate anche con sistemi di trasporto anche piuttosto efficienti. Quindi se facessi un bilancio energetico potrebbe non essere sufficiente, però è evidente che al concetto di chilometro zero devo associare il concetto di stagionalità. Noi come azienda abbiamo anche attivato un progetto di vendita diretta e quindi a chilometro zero, al quale associamo un concetto di stagionalità.
Il progetto chilometro zero dell'azienda agraria dell'Università di Bologna è attivo dal 2015. Promuove la vendita dei prodotti agricoli tipici del territorio e invita i consumatori a seguirne l'andamento stagionale. Quello della riduzione dell'impatto ambientale della filiera agroalimentare è uno degli obiettivi cardine per la produzione sostenibile, non solo attraverso l'adozione di un modello di filiera corta, ma anche grazie all'impiego di tecniche di agricoltura biologica e di agricoltura di precisione.
L'agricoltura biologica è un metodo che cerca di così produrre alimenti con sostanze, con processi naturali. Questo rende l'agricoltura biologica, il metodo di coltivazione biologico, un metodo tecnologicamente difficile, perché si hanno meno strumenti a disposizione, diciamo, per poter fronteggiare le esigenze culturali. Allora io ritengo, e noi riteniamo, infatti l'azienda agraria sta investendo molto in questa direzione, stiamo andando verso tecnologie di agricoltura di precisione o di agricoltura 4.0. Si parla di agricoltura 4.0 sostanzialmente in seguito all'approdo delle tecnologie digitali, ecco, nella filiera agroalimentare. Si cerca di ottimizzare gli input, di ridurre i consumi di acqua, si usano molti sensori per il monitoraggio dello stato di salute delle colture, ci sono dei sistemi di tracciabilità molto avanzata, ci sono dei sistemi anche di visione artificiale, quindi lei capisce che sono tutti strumenti ovviamente che danno una mano, diciamo così, alle coltivazioni e alla gestione delle colture e degli allevamenti, che sopperiscono in parte, surrogano, diciamo, quelle mancanze che vengono dagli input di tipo chimico sostanzialmente di sintesi che non sono ammessi nelle coltivazioni biologiche.
Agricoltura biologica e agricoltura 4.0 sono le principali strategie che il mondo della ricerca e il mondo produttivo stanno schierando. I benefici che si traggono sono evidenti e l'aumento della sensibilità da parte degli stessi consumatori stimola ad andare proprio in questa direzione. Ma l'azienda agraria mette in campo anche altre strategie.
È evidente che insieme a queste ci sono anche delle altre strategie che sono rivolte molto anche all'individuazione, soprattutto di nuove coltivazioni, per esempio, resistenti alle avversità, coltivazioni anche adatte al basso utilizzo di input. Ecco, questo è un altro ambito, quello del miglioramento delle varietà, del miglioramento genetico, che può dare dei grandi contributi, può dare dei grandi contributi, io credo, agli obiettivi soprattutto di impatto ambientale. Nella nostra azienda agraria abbiamo circa 1500 varietà di melo, abbiamo 300 varietà di pero, 200 varietà di susino, 200 di pesco, di kiwi, abbiamo diverse centinaia di selezioni di ciliegio, 400 varietà di frumenti antichi, 300 di orzo, ecco, per darle un'idea del patrimonio di biodiversità che vengono poi peraltro condivisi con altri atenei e con altri ricercatori anche a livello
E
internazionale.
a proposito di recupero di varietà antiche, Rino Gelfi ci accompagna verso la fine di questa puntata sull'Appennino bolognese, dove scopriamo un esempio virtuoso di coltivazione secolare, il castagneto di Loiano.
Le origini del castagneto, dai nostri dati, sono intorno al XII secolo. È un impianto di tipo matildico, insomma, quando Matilde di Canossa incentivò la coltivazione del castagno, insomma, per la sussistenza nelle zone collinari e montane. E da lì, finalmente, quest'anno, per la prima volta, siamo riusciti ad ottenere il prodotto, a riottenere questo marrone, che è contraddistinto da un sapore particolarmente dolce, particolarmente profumato ed ha questi caratteristici riflessi dorati che lo fanno denominare appunto il marrone biondo, ecco, del nostro Appennino. Ecco, di questo siamo molto orgogliosi, però quasi quasi le propongo un pacchetto. Siamo finalmente riusciti a produrre i nostri vini con metodo biologico, i nostri vini dei vigneti di Ozzano dell'Emilia e noi li proponiamo e siamo molto orgogliosi di proporli e di venderli con il nostro logo di Unibo Sostenibile. Il futuro si fa adesso. Quindi, tutto sommato, visto che il vino ben si accompagna alle castagne, ecco, se me lo permette, il pacchetto virtuoso è quello del nostro vino e delle nostre castagne.
E facciamo tesoro di questi consigli gastronomici, teniamoli a mente per il prossimo autunno. E con queste note dolci e prelibate siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Research Corner. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento qui, dove la ricerca di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono.